Un saluto a tutte e tutti, e questa è Block Notes, appunti di contemporaneità, il secondo episodio della nuova stagione 2023-2024. Abbiamo ripreso sia con le dirette su radiocittaperta.it il giovedì sera alle 22, dalle 22:23, sia naturalmente con i podcast a disposizione sulla pagina, sul sito radiocittaperta.it. Abbiamo ripreso con i contenuti d'approfondimento, con i contenuti d'analisi, con il tentativo insomma di provare a cogliere qualche spunto, no, che ci offre quello che succede ogni giorno e farci un ragionamento sopra, cosa che di questi tempi, con questo tipo di informazioni abbiamo a disposizione, è sempre più difficile, è sempre più raro. Diciamo, perché fate questa cosa? Perché ci va di farla? Perché vogliamo provare a declinare in questo modo, almeno in questi spazi, piccoli spazi di resistenza come Block Notes, come gli spazi che offre Radio Città Aperta, insomma, è ancora possibile farlo. Poi naturalmente sono sempre più piccole queste ridotte, ma noi ci proviamo lo stesso. Oggi è interessante perché la puntata di oggi, questo episodio, si intitola, non è mio il titolo, lo dico subito, Figli di un Dio Maggiore. Perché partiamo da una storia tra l'altro molto raccontata dalle pagine di importanti quotidiani online e cartacei, no? In questi giorni, una storia di una giovane donna di successo che però nasconde, questa qui uno dice ammazza, meno male, no? visti i tempi che viviamo, no? E la società in cui viviamo, che però nasconde un po' di insidie, nasconde l'insidia della narrazione tossica, nasconde l'insidia del rovesciamento dei significati, insomma una puntata un po' particolare, un viaggio un po' complicato. Abbiamo chiesto una mano nel muoverci in questi terreni così minati e forse poco comprensibili, dove una verità poi in realtà si scopre che tanto verità non è. Un'amica di Radio Città Aperta, una giornalista brava e importante, Beatrice Curci. Ciao Beatrice.
Buonasera Alessio e buonasera a chi si è messo in ascolto.
Allora, sì Beatrice, insomma, per chi è un fedelissimo di questo spazio in generale della radio, qualche volta l'ha già sentita, perché insomma qualche volta l'abbiamo rotto le scatole per approfondire vari argomenti. Qui Beatrice, scusami la confidenza, mi è scappata, no, mi viene spontaneo, mi è sembrato da subito che potessi essere, diciamo, tu la persona giusta a provare a fotografare bene questa storia e a ben contestualizzarla. Parliamo della vicenda, introduco molto brevemente, di Giulia Pedretti, 27enne, premiata da Forbes perché alla guida di un'azienda da 6 milioni di fatturato, da lei rilevata e diciamo riportata, diciamo, a buon livello, un'azienda che si occupa tra l'altro di sicurezza sul lavoro e quindi diciamo una vicenda che da ogni punto di vista sembra virtuosa. Giovane imprenditrice italiana professionista che si mette alla guida di un progetto che tra l'altro si occupa di sicurezza sul lavoro, che riesce addirittura, no, in un articolo, adesso ho davanti a me quello sul Corriere della Sera, il racconto di come alle fiere non ci chiedono neanche che sia lei la proprietaria dell'azienda, cerchino sempre la figura maschile, insomma tutto bello, tranne che c'è, diciamo, poi un retroscena, un altro pezzo di storia che non viene tanto bene raccontata, che fotografa in altro modo la vicenda. Non so, teniamo un po' che ci segue nel mistero, partiamo un po' da questa vicenda, questa ragazza, questa giovane donna Giulia, che effetto ti ha fatto leggendo le prime cose, no, che si sono lette?
Allora, intanto permettimi una cosa,
sì,
ribalterei un po' questa narrazione che tu hai già definito tossica, è ricca di retorica tossica, e partirei dal fatto che questo racconto è pessimo in giornalismo, perché è fatto con uno storytelling che, se minimo è una capacità di analisi, nel leggere l'articolo, che poi è diventato una sorta di tutti gli altri giornali a riprenderli, no? Le famose storie di successo, il miracolo italiano, il self-made man, ecco, ci racconta qualcosa di particolare. Allora, nell'analisi, tu sai che io insieme a tante altre colleghe, Giulia giornaliste, no? Il nostro pallino è proprio l'analisi del linguaggio, no? di come la stampa sì. e i media utilizzano il linguaggio. Beh, in questo racconto, fermo restando che Giulia è un'imprenditrice, poi andremo a scavare la tipologia di imprenditrice, ma io partirei da una cosa. Lei ci racconta, lei insieme a chi ci vuol far credere, cominciamo a scindere i protagonisti di questa storia, che va tutto bene, direbbero i nostri nonni, madama la marchesa. Beh, no, non va tutto bene. Non va tutto bene. Allora io potrei dividere, come dire, la lettura attraverso tre tipologie umane. I rosiconi, quelli che dicono, vabbè, non ne parlo nemmeno, no? Perché che non voglio nemmeno prendere in considerazione chi può rosicare rispetto invece alla capacità di portare avanti elementi di discussione, no? Poi gli entusiasti, quelli oltremodo, che appena vedono tre fattori intersecarsi fra loro, giovane, donna e di successo, partono con una sorta di che bello, e la sorellanza, e guarda che bello le donne che ce la fanno e che sfondano il mondo. E poi invece la capacità critica, che dovrebbe, come dire, far parte di chi non solo fa il nostro mestiere di giornalisti, ma di coloro che non si fermano, detta volgarmente, alla prima osteria che trovano sulla strada, ma cercano di capire fenomeni sociali e sociologici, e che almeno si fanno qualche domanda nella speranza che si possa trovare qualche risposta, cosa che a tutt'oggi io dubito. Bene, allora intanto comincerei con il concetto di società performante. E in questa società performante, permettimi adesso di dare qualche dato. Allora, ho ricevuto esattamente questa mattina un comunicato stampa dell'ospedale Bambino Gesù, dove nel giro di un anno i suicidi nei giovani che vanno dai 15 ai 35 anni sono aumentati del 10%. E questo la dice lunga. Allora, vorrei ricordare che ad aprile di quest'anno Alessandro De Fazio, che era presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università di Carrara, disse una cosa a Mattarella: che non siamo più disposti ad accettare quel senso di inadeguatezza, depressione e perfino di chi si suicida a causa delle condizioni imposte da un sistema malato che baratta la persona per la performance. Ecco, allora forse dovremmo capire una cosa: che i giovani spessissimo non ce la fanno a stare al passo con chi richiede una società performante, essere sempre belli, essere sempre capaci, pronti a fare tutto, no? Allora questo io lo chiamo un cattivo giornalismo. Pensa, Alessio, che nella metà dei casi di suicidio i ragazzi tendono a dire bugie ai genitori perché non ce la fanno a superare gli esami all'università, si creano realtà parallele, e un altro punto di vista è legato a quelli che io definisco i giornali di business. Forbes è questo. Allora, che Giulia sia stata messa nella classifica tra le prime 20 grandi imprenditori, imprenditrici, ben venga, ma forse dovremmo tener conto di un po' di fattori. Intanto, insomma, la sua famiglia non è che sia una famiglia comune, quella non è una storia di quotidianità, chiaro? Lei è figlia di un grande imprenditore italiano, si è potuta permettere di fare la Regent School a Londra, quindi parliamo di scuole dove il business, lo studio del business è altissimo. Mi auguro peraltro che Giulia sia finita tra i 20 senza pagare, perché dovremmo ricordare questo, che queste storie, queste case history che vanno molto di moda con questo storytelling, servono a far cadere nella trappola, lo dico da chi ha fatto comunicazione per grandi aziende, per multinazionali, agli inserzionisti, per cui la voglia di apparire lecita, assolutamente, di ego e di narcisismo ci può stare. A quale prezzo? Perché poi è come se si percorrono due realtà diverse, cioè quella della quotidianità, in cui i giovani fanno una grandissima fatica. È anche vero che l'Italia, dati dell'altro ieri, in Italia l'età media da cui si esce da casa è 30,9 per i maschi e 26,3 per le donne. Stanno a casa, sono più coccolati, sono i cosiddetti cocchi de mamma, come si dice. Fermo restando che spesso questi cocchi de mamma non riescono a portare a casa uno stipendio degno di questo nome. Allora, se noi ci raccontiamo una realtà performante, soprattutto con articoli che propongono ormai di consuetudine, eh? Allora io dico sempre che non è che tutti sono nati Steve Jobs o Bill Gates, eh? Cioè noi ne ricordiamo i nomi perché sono pochi. Allora, in realtà alimentare articoli, questo è pessimo giornalismo, cattivo e poco, servono alimentare quello storytelling dove il successo, ragazzo, ragazza, eccetera, che ce l'ha fatta perché, che ne so, ha comprato la startup, in realtà sono l'obiettivo più grande di chi li pubblica e delle persone che vi aderiscono per farsi notare, anche perché vorrei dire, non è che già i giornali vengono letti e comprati pochi, figuriamoci se Forbes è in mano a chi, prima domanda, è in mano agli imprenditori. Io non credo che un ragazzo comune, io vivo in una cittadina che si chiama Orvieto, io non conosco nessun ragazzo che la mattina si alza, vada in edicola una volta al mese e compri il mensile Forbes. Non ne trovo uno e sono pronta a giocarmi la testa, e con i ragazzi anche le ragazze, quindi figuriamoci. Allora, in alcuni casi queste storie diventano posizioni di classifica. Forbes ne ha fatto un format di successo, dove in queste edizioni ci cascano comunque quasi tutti, dal grande imprenditore che magari ha faticato per arrivare dove arrivate, ma pur dice finisco su Forbes, è come la copertina del Times, mutandis mutandis, quindi e lo raccontano nei vari paesi, trovano il case history per l'Italia, quello per la Spagna, quello per la Francia, cambiando un po', come dire, l'ordine dei degli addendi, il totale non cambia. Il meccanismo è questo di Forbes. E quindi su che cosa si poggia? Poggia questo racconto sull'idea di un successo che vede al centro forme di egocentrismo, di smanie di protagonismo, di perfetti sconosciuti che da un giorno all'altro diventano i giovani più influenti, gli start-upper che guideranno il mondo e così via. Poi nessuno però si chiede, ma dopo cosa accade? C'è qualcuno è andato veramente poi a vedere i bilanci di queste aziende o quanto papà, mamma, zio, nonno, il meccanismo è andato a sopperire? No, nessuno lo vede. Invece dall'altra parte poi ci sono i freddi dati che ci raccontano di quanti giovani in queste società performanti vivano un disequilibrio, di disagio emotivo e psicologico fortissimo, privi di centratura, che alla fine non riescono a reggere a quello di un impatto fondamentale che si chiama vita, che è la parte più dura, perché saper vivere la quotidianità nelle varie prove è la cosa più complicata. Invece ci raccontiamo queste storie fintamente di successo. Tra l'altro aprirei una parentesi, miracolo italiano di cosa, poi non andiamo a vedere le aziende
dall'alto.
Sono a Londra, sono a Bruxelles perché si pagano meno tasse, quindi quale indotto portino al nostro paese è tutto da raccontare. Invece poi ci sono i gesti estremi dei giovani che non ce la fanno, perché se gli raccontiamo questa roba, ma la cosa peggiore è che Forbes non lo leggono. Però poi che cosa accade? Accade quel meccanismo che è quello, la prima regola del marketing, è il passaparola. E oggi il passaparola accade sui social. Allora, il Corriere della Sera scrive l'articolo e poi lo scrive, ma che facciamo? C'abbiamo una ragazza così giovane, di 27 anni, che ha fatto questo, e che il Messaggero non lo riporta, e che due righe non gliele dedica anche Repubblica. In realtà poi diventa come il gioco del filo del telefono. Amplifichiamo, no? Diventa la cassa di risonanza, li mettiamo sui social e la gente è convinta, e mi dispiace, sì, proprio la gente, chi non ha strumenti di analisi è convinta che guarda però, e allora il ragazzo e la ragazza con le proprie fragilità, con le adolescenze ritardate, con tutto quello che accade, si trova a dire ma anch'io devo riuscirci, e spesso non è. La vecchia canzone di Gianni Morandi, uno su mille ce la fa, è veramente uno su mille, e soprattutto quel su mille di come hai intitolato la trasmissione, ti ringrazio, figli di un Dio maggiore, non di un Dio minore, perché la Regent School di Londra è per pochi e non per tutti, e già prevede che per accederci tu abbia a 20 anni un C1, un British, cioè diplomi in cui la lingua inglese la conosci come parli la tua lingua madre, e non è per tutti. Se io faccio un giro in questo paesino o quelli limitrofi, ma anche per le città, in Italia la lingua inglese, bene, la parlano pochi eletti, la maggior parte non la conosce, mentre l'economia è fatta su quella lingua, che è la lingua inglese. E se non la conosci, tu non sarai mai il self-made man vero, come racconta l'America. Allora, prima di, come dire, dire storie di eccellenze imprenditoriali, io ci andrei un attimo con i piedi di piombo, io. Tra l'altro hai fatto riferimento, no? Al fatto che questa donna, utilizzando l'argomento che va tanto di moda, allora, attenzione, il patriarcato è una società strutturata nel maschilismo, la nostra lo è, e lo è sotto miliardi punti di vista. Le donne subiscono ancora nelle aziende delle vessazioni enormi, a partire dal gender gap e dal gender pay gap, perché a parità, per esempio, di qualifica, le donne prendono il 16% in meno di stipendio. Allora, da una 27enne che invece di raccontare la storia, se vado in fiera, scoprono che ovviamente stiamo parlando di una ragazza molto carina, credono che sia una hostess, e poi quando gli do il biglietto da visita scoprono che sono io la proprietaria dell'azienda, gli vorrei dire: ma le fiere sono il luogo delle hostess per antonomasia. Tra l'altro, le aziende che procurano le hostess spesso sono ragazze universitarie che fanno fatica e si mantengono agli studi, oppure per andarsi a comprare a prendere una pizza con gli amici. Sono esattamente così. Quindi, se in una fiera ti scambiano per una hostess a quell'età, è una cosa abbastanza normale. Però lo facciamo passare come se fosse l'onta, allora, del femminismo spicciolo, banale e idiota. Ne farei volentieri a meno, perché questo, allora, forse qualche sano me too qualcuno se lo dovrebbe porre, piuttosto che i master i contro master. È chiaro che se alla fiera sei scambiata per una hostess a 27 anni, e il maschio di 27 tra un po' sarà scambiato anche lui per un hostess, perché il mondo si muove in tal senso. Quindi anche far passare, allora, è chiaro che lei avrà raccontato la sua storia, lo storytelling è passato nelle mani del giornalista di Forbes o nell'ottimo ufficio stampa e comunicazione che racconta le storie di queste persone. Ecco, io sono abbastanza stupita, perché gli argomenti che lei ha portato avanti nell'intervista, ovviamente, raccontano, come dire, qualcosa di fortemente demodé, di un Olivetti che non sei, di quegli anni 50, beh, insomma, da una ragazza così giovane, così capace, con studi internazionali, beh, mi suona alquanto stonata come cosa. Quindi anche lì, nel racconto, vorrei capire quanto c'è la mano di un ufficio stampa per fare dell'amarcord, oppure quello che, come dire, il paon del Veneto, che oggi ha 60 anni, quindi la mia età. Questa storia per me non sta in piedi, e soprattutto quando qualcuno racconta che questi giovani e queste giovani non hanno, che ne so, la luce negli occhi o il fervore che avevamo noi. Allora, fermo restando che la nostra fascia generazionale ai giovani gli ha rubato il futuro, perché abbiamo occupato le poltrone di qualsiasi tipo, e questi giovani non ci riescono a cacciare, non c'è niente da fare. La mia fascia generazionale è addirittura peggio quella prima di me, non ce la fanno, ci provano e non ce la fanno. Ma vogliamo anche mettere l'analisi di questo paese, visto che abbiamo detto i dati che ci ha dato l'Istat dell'uscita da casa a 31 anni rispetto ai 21 della Finlandia o ai 23-26 della Danimarca o della Norvegia, no? Quindi di un Nord Europa molto più attivo rispetto a noi. È chiaro che noi siamo, come dire, un paese che li coccola, siamo soprattutto diventati molto un paese di figli unici, e figuriamoci il figlio unico se lo facciamo scappare da casa, perché bene o male le nostre nonne e quelle prima ne facevano 6, 7, 8 di figli, e quindi si muovevano. Adesso è uno e diventa il gioiello da trattenere in qualche modo. Quindi se si sta in una zona comfort, ma poi c'è anche l'altro spaccato, c'è lo spaccato di stage non retribuiti per 2 o 3 anni. E poi il bellissimo è quando dicono sul curriculum, dice, ah beh, però non hai mai lavorato. Sì, ma ho fatto lo stage di 3 anni per arrivare. E poi ci sono i master, e poi c'è sempre un andare avanti. Beh, io chiederei un po' più di rispetto per quelle giovani e per quei giovani che, non venendo da famiglie di questo tipo, quella strada, corsia, poi per carità ci sono i talenti personali, le proprie capacità, ma che quelle opportunità non le hanno avute. E magari, come ha fatto la mia generazione, cerca un riscatto sociale in un altro modo per affrancarsi magari da una famiglia che non sempre ha quelle opportunità, no? Allora, dobbiamo essere onesti, non è che un CEO a 27 anni lo trovi con facilità, per giunta donna, né in Italia né tantomeno all'estero, eh? Non pensiamo che, come dire, storie di ordinaria imprenditorialità, ma manco per niente. Tra l'altro, quando cioè nell'articolo lei a un certo punto si muove raccontando i colloqui, no? Allora, i colloqui di lavoro sappiamo benissimo che finiscono con "le faremo sapere" al 90%, perché l'Italia è il paese del... A me dà fastidio quando attaccano i giovani "tu cur". Allora, tutti sa, se ci ricordassimo, come diceva il buon Antoine de Saint-Exupéry sul Piccolo Principe, che tutti siamo stati bambini, ma pochi se lo ricordano, vorrei ricordare che tutti siamo stati, almeno per quanto mi riguarda, delle giovani e dei giovani, e con le difficoltà che comporta. Allora, per carità, il genio esiste, ma non è che lo trovi dietro l'angolo. Allora, è un pezzo così ricco di retorica, ma di una retorica biega, magari fosse quella ciceroniana di altissimo livello. No, è una retorica biega.
Sì, parliamo proprio di un alto livello, questo va detto proprio, sì, di un alto livello proprio.
Quello che a me sconvolge, Alessio, è che questa retorica è passata nella sua testa, e dalla sua testa è diventata verbo, fra virgolette, dell'informazione. Allora comincerei a chiedere, intanto, rispetto per quei giovani che in realtà queste possibilità non le hanno, che quando vanno al colloquio, per quanto bravi e capaci, se non hanno la giusta via, come dire, le faremo sapere. Chiederei rispetto per quei giovani e per quei genitori che fanno una fatica enorme per far studiare le proprie figlie o i propri figli, magari perché vivono in un paesino e devono affrontare l'università in un'altra città, e le città hanno dei costi. Quindi a me ciò che racconta Forbes, e posso dirlo perché so come si piazzano gli inserzionisti su Forbes, è stato il mio lavoro. Anche la capacità, quando fai una buona comunicazione, di scrivere un pezzo di storytelling che racconta anche un imprenditore arrivato come il migliore che ci possa essere, no? Perché poi quando ci dobbiamo raccontare siamo tutti quanti bravi, o come siamo bravi, certo, o come siamo preparati. Quindi a me comincia a dar fastidio la capacità, che poi diventa uno scimmiottare, no? Io questa è una cosa su cui non... mi dispiace, non lo trovo giustificabile, e tra l'altro non trovo giustificabile, capisco che siamo un paese con un analfabetismo funzionale altissimo, ma il bias cognitivo che c'è in questa vicenda, perché non puoi non capire che già da dove viene questa ragazza. Allora, io non dico che è una privilegiata, nella vita io sono nata nella parte dell'emisfero più fortunata, se nascevo in Africa o in India forse non stavamo qua io e te questa sera alle 22:33 a raccontare un evento di questo tipo, no? Quindi sono già nata in un posto fortunato, fermo restando però che non tutti hanno la fortuna di Giulia. Non tutti, la sera a cena parlavo con un giovane ragazzo, no? E si immaginava di avere un padre di quel tipo, dice, la sera a cena, chissà quei discorsi che facevano, no? Con questa figlia, quelli che io magari sogno di farmi e che non ho mai potuto fare, perché il mio interlocutore era quel genitore che ha fatto una gran fatica per farmi studiare. Allora, anche per questi giovani, rispondere a delle aspettative che già di per sé sono alte, gliela aumentiamo con uno storytelling di questo tipo, non può essere che un danno. Allora, il problema qual è, secondo me? Tanto rispetto per l'informazione, quella seria, i colleghi l'hanno perso, perché poi diventa facile, no? tra le prime 20, è come la classifica delle 100 donne migliori del mondo, è come far parte di organizzazioni tutte al femminile che in qualche modo rivendicano, che portano avanti, allora ce ne sono tantissime, allora c'è la serietà di quello che si fa. E soprattutto, permettetemi, uso un'espressione poco raffinata, di chi si fa il mazzo vero, che passa 8-9 ore attaccato a un tavolino con un libro, quasi a perdere la vista, tutti i giorni, per poter, come dire, conquistare in un mondo fortemente competitivo quel famoso pezzo di carta che gli dia l'opportunità, laddove può, di accedere a fare o comunque a guadagnarsi una vita migliore rispetto a quella che hanno avuto i propri genitori. E soprattutto a quei giovani che aspettano 32-33 anni per poter ottenere una busta paga degna di questo nome, con uno stipendio che però serve alla sopravvivenza. Allora permettimi, Alessio, comincio a essere stanca della retorica. Io ti parlo una che è una femminista per convinzione, che continua a lavorare ogni giorno, ad esempio anche sul linguaggio, per cambiare la visione culturale. Tu sei uno di quelli che ha aperto la trasmissione, ma sei una fascia generazionale molto più giovane, ti ha detto buonasera a tutte e a tutti. E quindi in un linguaggio omnicomprensivo, ti sembrerà una battaglia ridicola, sono quella che dice direttrice, non direttore, perché se ti percepisci al maschile ti percepisci come diminuzio, il linguaggio in qualche modo ci parla. E allora questo linguaggio, questo racconto, questo storytelling della imprenditorialità di successo nei giovani contro quei giovani che non ce la fanno, intanto cominciamo a rispettare la fragilità umana e le fragilità individuali, perché questo essere a tutti i costi performanti genera, per dirlo con Goya, mostri, perché noi abbiamo cliniche e strutture, case di cura convenzionale piene di ragazzi che hanno perso quello che si dice, una volta i nonni avrebbero detto la retta via, no, invece siamo in una società che li osserva ma non li vede, non li riesce a percepire, non li comprende. Allora un po' di rispetto per quelle ragazze, quei ragazzi che tutti i giorni ti danno da fare in un modo o nell'altro, che non è solo attraverso lo studio, per riuscire a sopravvivere a un racconto di una società malata. E spessissimo questa società malata è generata da famiglie malate, perché spesso viene chiesto oggi ai giovani qualcosa che non sono in grado di dare, non sono in grado di dare per contingenze storiche e contingenze sociali, e perché forse non ce ne rendiamo conto, il mondo si sfugge davanti, e quindi quella capacità di analisi spesso, che oggi si fa sempre meno, mi piace la tua trasmissione, lo sai che ogni volta che mi chiami io ci sono, perché il tempo della riflessione in questa infocrazia, per come siamo nell'infocrazia, che per certi versi è estremamente dannosa, ci fa perdere di vista quello che è poi il vivere. Allora quasi a battuta bruta, di primum vivere, di inde filosofare. Ecco, qui hanno cercato di filosofare, peccato molto male, senza conoscere quelli che nella vita sono i filosofi di base, Aristotele e Platone. Quindi sai, il miracolo italiano, quale miracolo italiano? Di cosa? Di una ragazza che in qualche modo addirittura nei colloqui che fa, ed è una cosa che a me non piace, come dire, questi miei coetanei non hanno voglia di far nulla. Io quando sento gli imprenditori, non trovo, allora se non trovi qualcuno che viene a lavorare per fare il barista, perché magari sicuramente a casa sta molto bene, in una zona comfort, in realtà se hai bisogno e sei fame il barista lo fai, o l'imprenditore che non trova mai qualcuno che gli lavora, allora o siamo un paese ricco, ma i dati non ci dicono questi. Il nostro PIL non ci dice che siamo un paese ricco, forse lo siamo rispetto all'Africa, un paese ricco, ma non lo siamo rispetto ai paesi del nord Europa. Allora il concetto del tutto è relativo, Ecco, invece in questo caso, per esempio, il mutuo Battiato, le geste eroiche di Scoppa e Lady Luna, no? Ecco, le geste eroiche di una giovane donna che da saggista diventa CEO, per dirla all'inglese, non CEO, è un esempio di cattivissimo giornalismo, perché noi abbiamo un obbligo nel nostro lavoro di informare il più possibile. Il diritto dovere di cronaca sta nell'essere il più possibile veritieri, e la verità è legata alla realtà. Mistificare la realtà, ora Giulia sarà bravissima, io non dico questo, ma come dire, i suoi argomenti, se veramente lei che ha risposto a questo, sono talmente banali, vanno bene all'occhio, come dire, di chi non ha strumenti, lo dico con molta franchezza, ma all'occhio di chi si sofferma sulle parole, sul racconto, no? Lei gioca, lei o il chi per lei, nella fattispecie, su dei grandi cavalli di battaglia. Uno che è il giovane rampante che fa tutto da solo, compra l'azienda, ci racconta questo, e dall'altro, che in questo momento va molto, quella donna che, a dispetto di tutti, di una società maschilista, patriarcale, ce la fa, fonda il muro. Beh, io vorrei tener conto di un dato, di quelli che non ce la fanno e che forse per fortuna sono umani, troppo umani, per dirla con Nietzsche.
Allora, non ti ho voluto interrompere, avevamo previsto un'altra, però perché hai esattamente portato avanti un ragionamento che ha ribaltato del tutto quella notizia, quell'articolo. Io chiuderei con un'altra breve riflessione. Cosa emerge, a parte il fatto che poi se leggi la cronaca, no, di tutti i giorni, anche quella più recente, si capisce, no, che qui è un paese altro che dà spazio alle giovani donne di successo. Questo è un paese in cui c'è una guerra in corso contro le donne, con delle vittime, no, quotidiane. Vabbè, a parte questo.
Le donne al giorno morte, che denunciano e non riescono e continuano ad essere uccise. Troviamo giovani che violentano le donne come merce di scambio. La droga dello stupro è quella più venduta sul mercato della criminalità. Forse dovremmo riflettere su questo.
Vabbè, hai detto tutto. Questo è un paese in cui è molto difficile, se non si nasce nella famiglia giusta, raggiungere risultati di successo come quelli raggiunti, con tanto, insomma, magari anche con merito, da quella protagonista della nostra riflessione. Non credo che chi non ha quel tipo di appoggio possa raggiungere con facilità quel successo. Questo è un altro dato che tu hai sottolineato nel corso, insomma, della tua riflessione, e che va ribadito. L'Italia non è un paese in cui c'è un ascensore sociale tale da permettere questo tipo di miracoli. Questo vorrei sottolinearlo in chiusura. Non so se sei d'accordo.
Sono d'accordo. Allora, quell'ascensore sociale che ha contraddistinto la mia generazione, quella precedente a me, perché poi fondamentalmente quella precedente è una figlia proprio del dopoguerra, quindi quella che nasce negli anni 50. Io sono una figlia tra virgolette del boom economico, no? Certo. Stiamo restando negli anni 70, c'era l'austerity, abbiamo vissuto gli anni di piombo. Ma quando leggo in un'intervista, altro che il settore sociale, faccio i colloqui, ma questi giovani hanno zero entusiasmo, danno l'impressione di essere lì tanto per fare, per accontentare qualcuno. Io in fondo non chiedo le lauree, chiedo l'empatia. Cavolo, ti direi, Giulia, l'empatia è talento puro. Empatia significa mettersi nell'ascolto dell'altro, significa osservare, scrutare e trovare un punto di unione. Beh, trovo che a 27 anni non sia decisamente facile.
Bene, io ti ringrazio tanto per questo tuo intervento. Siamo in chiusura, alla fine volevo metterci della musica in mezzo, ma forse ci stava male questa volta, perché il ragionamento è stato molto un flusso che ha portato da un punto A a un punto B. È importante, perché poi se uno si sofferma soltanto a quella che è la lettura di quegli articoli e non ci ragiona un attimo, non ragiona sulle sfumature, perché l'articolo accenna solo al fatto, l'intervista, che lei per raggiungere quei risultati ha inevitabilmente avuto un forte aiuto dalla famiglia, che ha potuto permettersi un forte aiuto. È soltanto
non a caso non si sa mai la cifra con cui è rilevato la
famiglia. Esattamente, non mi permetto di non dirla, dice. Comunque, insomma, Spero che questa nostra chiacchierata abbia un pochino permesso a chi ci ascolta adesso in diretta, che poi ci ascolta il podcast della trasmissione, di rendersi conto di come sia comunque in atto, no? E non è soltanto il caso di Giulia, perché tante volte, Beatrice, la stampa, no? La televisione, i media, i social rimbalzano queste immagini che sono giochi di specchi. In realtà la situazione in Italia è ben diversa, tu l'hai descritta molto bene, la stragrande maggioranza delle persone, dei giovani, ha una vita di natura, ha risultati e possibilità e qualità di vita di natura ben diversa da quella descritta in quell'intervista, no? Su questo penso sia evidente, però è giusto ribadirlo. Grazie tante, Beatrice, anche per l'orario.
Grazie a te, Alessio, grazie per aver utilizzato una parola. Riflessione, prendiamoci quel tempo in un mondo che corre, che deve essere per forza di riflessione, e facciamolo attraverso le parole.
Buonanotte, buona serata.
Buona serata anche a voi, a chi si ascolta e a te, Alessio. Grazie davvero.
Grazie Beatrice Curci, giornalista, ci ha accompagnato in questo viaggio notturno, no? Cercando di andare un po' oltre, no? L'immagine che veniva fuori da un articolo rimbalzato poi su tanti giornali, su tante testate, che racconta però una realtà che non è una realtà, ma è una costruzione retorica, come ha detto Beatrice. Non è tanto la notizia, la narrazione essere tossica, ma è la costruzione retorica ad esserlo. Questo è il secondo episodio della nuova stagione di Block Notes, appunti di contemporaneità. Io sono Alessio Ramaccioni, ci risentiamo in diretta la prossima settimana, giovedì alle 22, per chi vuole, o se no in podcast questo episodio e tutti quelli della nuova stagione sul sito di Radio Città Aperta, radiocittaaperta.it. Buona serata per chi ci ha sentito in diretta, buon ascolto a chi poi ascolterà il podcast di questo secondo episodio.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.